Ciao, benvenuti a una nuova puntata di Retro Outcast, che è una cosa che non ho mai detto prima, ma c'è sempre una prima volta. Io sono Stefano Tarico, con me ci sono Giuseppe Colaneri.
Ciao.
E Paccione Bosconovic.
Ciao a tutti, raga, buonasera.
E siamo qui per parlare di Psychonauts, che ridi e scherza, è uscito 16 anni fa, una roba...
Mamma mia.
Che non ci si crede. E a questo proposito, io l'ho giocato di recente per la prima volta, cioè non l'avevo mai giocato prima. E voi come ci siete arrivati?
Cioè, ve lo io l'ho giocato dall'epoca? Allora, all'epoca l'avevo snobbato, perché comunque ero abbastanza piccolo e non l'avrei, tra virgolette, capito. L'ho recuperato al primo saldo di Steam, quando te lo tiravano dietro a 2,50 euro, tipo le prime volte. Sì. E mi piacque all'epoca, l'ho rigiocato quest'estate, prima dell'uscita del secondo, e in queste paio di settimane ci ho dato una ripassatina, ma alla fine niente di che. L'ho finito agosto, dunque... Non ho approfondito più di tanto mentre lo stavo rigiocando per Retro Outcast.
E io invece mai giocato prima, l'ho iniziato, l'avevo preso pure a dei saldi o qualche cestone di bundle, ma mai iniziato. L'ho giocato proprio in questa occasione, non sono riuscito a finirlo, sono arrivato un bel po' avanti, non sono riuscito a finirlo. Però, vabbè, diciamo che il grosso si è capito del gioco, almeno com'è. Poi non della storia, perché comunque è un gioco abbastanza story-based da questo punto di vista.
Però... Porca miseria, sì.
Mamma
sì,
mia.
Beh, per dare un po' di contesto, ovviamente era il primo gioco di Double Fine, sì.
Con sbaglio. Quell'etichetta? Sì.
Era il primo gioco di Double Fine e sicuramente era il primo gioco di Tim Schafer dopo LucasArts, Lucasfilm Games, eccetera. E si vede, nel senso che lui ne veniva da avventure grafiche principalmente e ha aperto il suo primo studio e ha detto ma facciamo un platform 3D, cioè ha preso tutte le cose difficili che poteva decidere di fare e ha deciso di farle, e infatti la produzione non è andata benissimo, nel senso che si sono ritrovati con tutta una serie di contingenze che ancora un po' li lasciavano sul lastrico. E infatti non riuscirono a trovare un publisher. Lo stesso gioco si vede che è figlio di mille rimaneggiamenti, perché ha un po' l'anima da avventura grafica, ma, come diceva anche Peppe giustamente, è molto story-based, la storia è fondamentale o comunque parte integrante del gioco, e secondo me il suo punto di forza più grande, ed è quello che lo fa resistere ancora oggi come gioco brillantissimo, alla quale va dato sicuramente un tentativo di giocarlo, è che ha una quantità di idee smisurata, che fa proprio, tra l'altro, cioè è anche superiore al secondo, come dicevamo con Ugo nel magazine in cui ne parlammo, però d'altro canto c'è un po' il problema che appunto il gameplay non è al servizio delle idee, ci sono ogni problema mentale, ogni cosa, ogni pensiero, ogni cervello che Rasputin si trova a esplorare diventa un gioco diverso, un platform, un RTS, un battelappe, cioè è tutto diverso, è tutto super arzigogolato e per essere il primo la prima roba che fai con il tuo primo studio, con gente che non conosci o che conosci solo relativamente, un po' complicatino, ecco. Però bello, straordinariamente bello.
Sì, sì, c'è anche il livello tipo Rampage, tra virgolette, dove scassi tutto.
Che è bellissimo.
Però, sì. Secondo me sì, però forse inesperienza, forse... boh, forse un po' di tracotanza pure, perché da un lato il trick dei cervelli gli permette di giocare con i suoi limiti, no? Perché tu fai dei livelli che in realtà in un altro platform ti butterebbe in faccia, no?
Stanno, certo.
Nel senso che sono molto disorganici alcuni, perché appunto c'è tutta questa follia che però è presa da setting. Ci sono letteralmente piattaforme nel nulla, perché appunto no, tutta l'immaginazione subconscia di queste persone. Però sì, a volte si ha la sensazione che hanno girato bene i limiti, altre volte si ha un po' la sensazione che invece, diciamo, si sono fatti un po' schiacciare dalle ambizioni, mettiamolo così.
Sì, 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 ma tra l'altro, boh, sì, cioè ci sono veramente dei momenti in cui, vabbè, anche tecnicamente in realtà, se il gioco uscì originariamente per Xbox One, per Xbox, come esclusiva, e poi, vabbè, fu portato su tutte le piattaforme, ma tipo è allucinante perché la versione per PC è tipo rotta ancora oggi, nel senso che a parte che è quella che ovviamente usano tutti gli speedrunner, ma poi cioè, ci sono le animazioni che ti permettono di volare perché non c'è il clipping dei frame, cioè ci sono un sacco di difetti figli del fatto che l'hanno messo insieme con lo scotch in buona sostanza.
Che che brutto che non puoi dire Xbox One per la prima Xbox.
No,
esatto. La prima Xbox è innominabile, tipo Xbox, ok, ma sì, quale? Sì, è sì. La
no,
prima.
No, quella lì.
Tant'è che quando cerchi sempre su internet informazioni sulla prima Xbox non sai mai come scrive, tipo original.
Original, esatto.
È sempre quell'informazione. Però in realtà io sapevo che Psychonauts fosse uscito quantomeno anche su PS2.
Sì, sì, ma è dopo.
Incredibile.
È stata una di quelle cose che era tipo l'esclusiva Xbox per un bel po'.
Sì, perché originariamente doveva uscire solo lì. Poi quando fu quando fecero la cosa di distribuzione con Majesco, poi a quel punto lì potevano distribuirlo un po' dove volevano. Forse è stato esclusiva temporale, però poi appunto in realtà...
Probabile. Per dire,
adesso è in saldo su Steam al 50%.
Beh, classico!
Quindi proprio se volete...
E il 2, vabbè, ma in realtà poi c'è anche tutto su Game Pass, no?
Sì, sì, sì. Certo.
Sì. Io l'ho giocato sul Game Pass. Io. Game design c'è un po' di tutto dentro, perché a seconda della mente che invadevamo, comunque era un qualcosa di diverso. E questa poca coesione, paradossalmente, di rule set, ma anche di level design, perché comunque parliamo sempre di livelli parecchio diversi e non proprio inerenti l'uno con l'altro. Per esempio c'è il livello per appunto stile Rampage, così come quello del fantasma dell'opera, che è più un puzzle rispetto a magari quello del kaiju, eccetera.
Quello probabilmente è quello più avventura grafica.
Esatto, mi ha fatto un pochino riflettere su quanto Psychonauts sia un bel trancio di diversi giochi, cioè nel senso non è tanto uniforme da poter dire ok, Psychonauts è un platform 3D, perché sì, ok, le piattaforme ci sono un po' ovunque, ma a parte il fatto che vabbè, i controlli sono quelli che so e
ma secondo me
non funzionano bene, esatto.
Secondo me è quello il difetto principale, nel senso che nominalmente è un platform, però la fase di platform è la parte meno riuscita del gioco,
esatto.
Poi per un sistema di telecamere che è da denuncia penale,
ma anche lo switch tra i power up.
Sì, sì, però allora quello ci, nel senso, secondo me è anche un difetto di vecchiaia, nel senso che all'epoca si faticava abbastanza a trovare una quadra per mettere insieme il platform e queste altre cose qua. Cioè erano in pochi quelli che sapevano farlo con eleganza, diciamo, e loro non ci sono riusciti, palesemente.
No, anche perché i poteri sono tantissimi, non è che ce ne hai due, quindi li gestisci facile.
Sì, sì, sì. Ma infatti, appunto, in realtà sarebbero tutte legate... Cioè, allora, in un mondo ideale sarebbe l'antesignano di Mario Galaxy, E non a caso, non tutti notano che il primo platform con la gravità che cambia da una piattaforma all'altra in realtà è Psychonauts, non è Mario Galaxy.
Ci sono anche quelli livelli un po' sferici, anche ci sono.
Sì. Ma infatti è divertente perché c'è, su YouTube c'è uno speedrun di Psychonauts giocato con Tim Schafer e tutto lo studio, in cui lo speedrunner dice: beh, non tutti dicono che il primo platform con le piattaforme, la gravità, eccetera, è Mario Galaxy, ma in realtà è Psychonauts. E lì Tim Schafer e lì ti dice: sì, certo, siamo troppo più fighi di Miyamoto. Però no, appunto, in realtà, cioè, il collante ideale sarebbe proprio la fase platform, e il problema è che la fase platform è forse la parte meno riuscita del gioco.
Forse il collante è la narrazione, nel senso che
sì,
come viene gestita la narrazione all'interno di ogni mente, perché sostanzialmente viene comunque gestita sempre nello stesso modo, che è una cosa che... Sì, banale e scontata, ovvio, cioè nei videogiochi, specialmente in quell'epoca, i videogiochi si narravano in quel modo, però l'unico fil rouge che vedo tra i livelli di Psychonauts è effettivamente il modo in cui le vicende vengono narrate e come vengono narrati gli avvenimenti. Peraltro è veramente figo, cioè per l'appunto nel livello Rampage io mi sono sganasciato dalle risate a vedere distrutta la città pesce, cioè proprio per me è stato uno dei picchi.
Io ho notato che è... l'ho giocata davvero da adesso, quindi lo vedo con il giocatore che lo gioca oggi, no? Con lo spirito anche un po' critico, però vabbè. Da un lato è molto figo come ogni livello fa narrazione, no? Ti racconti subconscio della persona che stai esplorando e tutto. E paradossalmente quelle parti hanno reso, ancora oggi hanno retto meglio delle parti in cui il gioco invece ritorna a essere un po' avventura grafica, con i dialogozzi, sì. Il vostro oggetto a quello. Cioè, quelle parti là, oggi, quando le giochi dici un po' che palle, almeno dato mio, però invece è molto figo come ci sono tutti quei dettaglietti e quelle cose nei livelli che ti raccontano di più dei protagonisti che stai vedendo lì.
Concordo.
È un po' figo.
Tant'è che, ad esempio, a livello del simil fantasma dell'opera, non l'ho propriamente apprezzato perché, diciamo che mi spezzava un pochino il ritmo, perché comunque si proveniva da livelli... abbastanza serrati sia come gameplay che come narrazione. Sono arrivato un po' lì a quel livello un pochetto stanchino, specialmente perché ti fermi, devi andare a cercare indizi, un po' come per l'appunto le tipiche avventure grafiche della Lucas, di cui io, sapete tutti, non sono grande fan.
No, ma poi... poi vabbè, cioè ne vieni da Milkman Conspiracy,
esatto.
Che è forse il livello più riuscito del gioco e più memorabile del gioco,
esatto.
Che se vogliamo aveva pure quelle cose, nel senso che era tutto investigazione, enigmi bizzarri da risolvere a tentativi e con molta moon logic, che appunto era il sale delle avventure grafiche Lucas, però... Cioè,
era tutto più compresso rispetto a quel livello là, molto
sì.
Più stretto.
Sì.
Comunque a me ha ricordato, giocandolo oggi, veramente dopo tanto tempo, che poi non è europeo, perché appunto loro non sono europei, però mi ha ricordato i platform europei tipo il periodo Rayman 2 e Rayman 3. Proprio Rayman 2, Rayman 3, Tonic Trouble, sarà per il fatto di essere un platform sporco. Per me il platform sporco è... il platform non Nintendo,
sì, vabbè, certo.
Il platform che è ostico, sì, vedi il personaggio che si muove ma è totalmente anche un po' slegato dal contesto, cioè anche Psychonauts c'è questo, cioè Raz a volte sembra un po' appiccicaticcio sullo scenario e tutto, e poi anche questo tentativo che avevano rispetto a Nintendo, perché Nintendo che fa? C'ha una grammatica e ci gioca su. E invece anche Rayman 3 e Tonic Trouble sono quei giochi che invece ti propongono il livello totalmente diverso così, l'altro livello totalmente diverso così, la sezione con la... E questa cosa l'ho notata proprio figlia di quella scuola di platform lì. Rayman 3 in particolare, tra i vari, aveva un botto di robe folli extra, totalmente scollegate da platform tradizionale. Quindi l'ho visto un po' da... in quel filone, diciamo, di platform non Nintendo, che però da un lato li capisco, perché diciamo i platform non Nintendo, che hanno cominciato a fare i platform Nintendo, è successo quando sono poi arrivati i vari indie, sostanzialmente, che hanno riportato tutte le origini.
Sì, sì, beh, ma sai, lì credo che sia anche dovuto al fatto che gli indie passano tutto il tempo a cercare di perfezionare quello che vogliono fare, e quindi non hanno, paradossalmente non hanno nessuno che gli corre dietro, e sì, sì. Cioè, arrivano alla canna del gas e decidono di uscire come gli viene.
Poi comunque, raga, io stavo adesso pensando, alla fine, quanti sviluppatori, anzi, quante software house sono riusciti a declinare con successo la formula del platform 3D? Perché secondo me, al di là di Nintendo, nessuno c'è mai riuscito a fare.
Ma lì è, lì è il problema che hai il golden standard, che è Nintendo, e o lo fai così o la gente ti dice questo platform non funziona.
Sì, no, infatti l'unico che c'è riuscito un po' di più, ma non è un platform, cioè quasi un action game con le dovute proporzioni, perché stiamo parlando che non ci arriva a quei livelli Nintendo, è stata Insomniac con Ratchet & Clank,
concordo,
è l'unica, però ha preso una scelta di radicale dicendo a me si spara davanti alla sera.
Sì, sì, certo.
Quello è. Però, vabbè, e poi, vabbè, Naughty Dog con il primo Jak and Dexter, che secondo me ancora oggi è un giocone, però, vabbè, un altro, è stato quasi un poi dopo hanno un po' sminchiato. Però, sì, è quella roba lì, io devo dire la verità, il gioco comunque mi sta piacendo e lo porterò alla fine. Però ogni tanto giocarci è difficile, dico la verità, per sì. Me è difficile.
Sì, ma infatti, cioè, quando ne parlo con gli amici o in generale, trovo sempre strano, perché penso, beh, vabbè, è un gioco di 16 anni fa ed è un platform di 16 anni fa, quindi è invecchiato. In realtà, se ci penso bene, non è che sia invecchiato, è che proprio secondo me era nato vecchio. Cioè, sì, i difetti che aveva, e tutti quelli che ci avevano giocato all'epoca me lo confermano, nel senso che non è che fosse... Ha gli stessi problemi che aveva anche adesso. Cioè, la telecamera sminchiata, hai i controlli che vanno dietro la telecamera e quindi fai fatica a fare certi salti. All'inventario terrificante, però cioè, tutto il resto del gioco in realtà non è invecchiato male, anzi, per certi versi è anche migliore del seguito, se non fosse che il seguito è molto più coeso ed è molto più centrato ed è molto più lo stesso gioco dall'inizio alla fine.
Ma infatti,
che peraltro, magari è un po' limitante, però comunque
è una
roba migliore.
Ironia della sorte, ho finito il primo, non ho giocato il secondo. L'ho giocato in preparazione del secondo, e il secondo a riderci, grazie.
Io non penso che lo giocherò subito dopo, però uno dei motivi per cui sto finendo il primo è anche perché poi dopo vorrei giocare il secondo, perché è una cosa mia, perché sono veramente un po' tarato da questo punto di vista per esperienze personali, però io... Se non fosse il contorno, tra virgolette, delle meccaniche, comunque carino e godibile, e le battutine sono simpatiche, e ci fosse un sequel di cui me ne parlano bene, l'avrei mollato, perché in certe parti proprio non ce la fa, cioè ho avuto difficoltà proprio a godermelo. Ci sta. Il famoso Pandemonium che io critico sempre, è una merda da giocare in...
Esatto.
Cioè, gli puoi anche cambiare i livelli attorno, ma fa cagare da giocare. O anche i vari... cazzo ne so, il...
Considera che su
Medieval, Inter ci stanno... Gente... lo so, no, ma io so... Pure Medieval, per dire, fa cacarone, e poi si controlla e tutto, e non ce la faccio.
E quindi... Ci stanno dei meme su di me e Pandemonium su internet, perché lo odio con tutte le mie viscere.
Non si può,
è un odio atavico e viscerale.
Tra il contorno, tra i dialoghi, che comunque ancora adesso sono ancora reggono botte, che sono scritti bene. Comunque, le situazioni sono comunque scritte bene. È il fatto che c'è un sequel, anche se poi in realtà il sequel, a quanto ho capito, prendere molto anche della storia dell'episodio VR.
Sì.
E quello me lo sta facendo dire, vabbè, dai, sopporto un po' e andiamo avanti. Sì, perché... sì.
No, ma anche perché poi, cioè, secondo me, Psychonauts 2 è forse il gioco dell'anno di quest'anno, quindi effettivamente merita, ma anche perché appunto in realtà prende tutte le cose buone del secondo e ci mette intorno un gioco ben fatto e solido. Quindi, cioè, come fai a non dire che è un bel gioco? Sì, cioè, perché proprio appunto già il primo aveva un sacco di personaggi secondari fenomenali e tutte le teste, tutti i cervelli che esploravi erano fighissimi a modo loro e riuscivano a fare un world building veramente incredibile. È ovvio che aveva delle limitazioni date dall'epoca, cioè comunque era all'inizio di PlayStation 2, Xbox, GameCube, che noi ce le ricordiamo con le fette di prosciutto sugli occhi e l'amore nel cuore, però non è che fossero in grado di fare chissà cosa. Poi appunto loro erano appena usciti da un'altra azienda e non c'avevano i soldi, hanno rischiato più volte di finire in mezzo alla strada, quindi...
No, ma guarda, infatti non li critico neanche tanto, perché quel periodo tra N64, tra virgolette, e il primo GameCube, vabbè, parlo perché gioco a Nintendo, è pieno di platform 3D che sono in realtà di merda, che sono
ingiocabili,
che prova a giocare oggi ti spari in faccia, cioè è veramente strapieno. E anche oggi, quelli là che lo facevano meglio, il Remain Trail, anche Beyond Good and Evil, che comunque è un adventure più che un platform, però ce l'hanno sempre quell'elemento un po' legno, un po' non fluidissimo, cioè ci sono arrivati parecchio dopo secondo me, i giochi 3D di piattaforma, comunque di azione con salti, ad essere davvero fluidi, ben fatti e quant'altro. Forse davvero uno dei primi è stato oltre Jak and Daxter, Ratchet & Clank. Cioè, sta strano che sono Pasoni, però.
Sì, no.
Beh. No, concordo.
Ed è figlio di quell'epoca. Poi, ho sentito a vedere quel sito mentre parlavate di Double Fine, cosa ha pubblicato. E diciamo che poi questo Viziatron non è che l'hanno perso, perché è un altro paio di giochini, questo paio di giochini super ambiziosi che però ci sono ritorti contro, li hanno fatti, eh.
Sì, sì, beh, ma loro poi hanno lavorato tantissimo sul crowdfunding, ma gli è andata relativamente bene. Avevano preso i favori del pubblico con Brutal Legend, ma perché vabbè,
sì, chiama, no? anche quello è un gioco super scoerto.
Esatto, sì, esatto, sì. Cazzo.
No, quello possibilmente ancora di più.
Cioè, poi per carità, il cameo, tutti carini e tutti, però c'è la pasti dall'azione, un po' alla cazzo di cane, allo strategico, alla cazzo di cane. Cioè.
Sì.
Precisamente.
Poi dopo quando ci sono... Ma sto anche vedendo la lista adesso su Steam, ci sono veramente dei morti lasciati per terra, tipo Massive Talis, che hanno provato a fare il tattico
Space Base DF9 è un mortone. Cioè
sì. E invece poi quando hanno fatto le cose più semplici, tipo Headlander, che secondo me è un loro gioco molto sottovalutato, sì. Quello è molto carino, però fa una roba super semplice, il platform con gli enigmi classicone. E sì, quello sì, gli è venuto bene, secondo me. Però, ragazzi, da un lato, se posso dire, ci sta pure che è anche giusto che ogni tanto provino formule un po' pazzoide e poi gli viene male alla fine. Cioè,
ma ci sta. Allora, io non condanno in alcun modo la sperimentazione che comunque hanno fatto con Psychonauts e che comunque hanno provato a portare avanti anche con Brutal Legends. Anzi, ben vengano, perché da là, secondo me, potrebbe uscire un seme nuovo di ispirazione futura per qualcuno che vuole riprendere quel tipo di formula. Magari si trova l'anello di congiunzione per unire quegli elementi di game design che sono effettivamente presenti su Psychonauts, ma che sembrano del tutto slegati. E dunque ben vengano questo tipo di sperimentazioni, assolutamente, ma dall'alba dei tempi, anche perché poi comunque diciamo che il modo per sorprenderti più o meno lo trovo abbastanza spesso, al di là di qualche momento di stanca, come per l'appunto per me è stato The Phantom of the Opera. Da lì in poi ho faticato ad andare avanti, però l'ho comunque finito. Il gioco riesce a intrattenere anche, comunque, come abbiamo detto, anche solo per la narrazione, per le linee di dialogo e tutto, riesce a intrattenere. E dunque, ecco, alla fine, sebbene il gameplay non sia poi così riuscito, ben vengano questo tipo di sperimentazioni, anzi, ce ne fossero di più, secondo me sarebbe meglio.
No, assolutamente, sì. No, è che fa specie appunto che loro siano sempre stati, abbiano sempre fatto tipo gioco che saliva agli onori della cronaca per cose buone, gioco massacrato dagli utenti perché hanno preso i soldi, hanno preso i soldi e poi non hanno fatto uscire un gioco decente. The Cave con la grande riunione delle menti di Lucasfilm Games e Kinect Party, cioè hanno fatto veramente questa roba sinusoidale.
Hanno fatto Kinect Party?
Sì. Vabbè,
ma io ora lo voglio.
So soldi, Kinect Party. Anche perché credo che in realtà fosse carino e simpatico e divertente per seri nel target.
Allora, questo tipo di trashate io le amo, io ora lo voglio. Non lo sapevo, tanto il Kinect ce l'ho.
Poi ci hanno infilato in mezzo anche un paio di remastered di roba classica, tipo Green Fandango, Full Throttle, eccetera. Ma loro, in realtà, poi loro sono sempre stati grandi fautori della creatività, nel senso che una volta avevano messo su Humble Bundle tipo i giochi da jam che facevano loro interni allo studio, perché tipo ogni anno loro fanno una jam di 2 settimane in cui tutti possono fare un gioco, che è una roba super, super furba, perché penso che il loro Costume Quest sia nato da una di queste jam, quindi, cioè, bene o male, sai, sperimentando sono riusciti comunque a fare 2 giochi nati da una jam di 2 settimane, che roba ottima. E però sì, cioè, sicuramente la loro idea iniziale di Psychonauts, di fare una sorta di avventura grafica, sorta di platform in cui raccontare un sacco e farti giocare, sì, molto figa.
Sì, però alla fine vedi lo stile, non intendo tanto lo stile grafico, ma proprio
sì.
L'universo ce l'ha creato, comunque l'ha creato, tra virgolette, l'aura di gioco di culto, che poi con i giochi vecchi c'è sempre la cosa del gioco di culto, ma perché era raro? No, questo non era raro manco per il cazzo, cioè veramente soprattutto poi dopo, quando è stato multipiatta, lo trovavi ovunque, in tutti i circoli delle offerte, è diventato di culto perché appunto dei meriti comunque li ha, sostanzialmente.
Sì, no, ma infatti, cioè, il problema credo dell'epoca è che, vabbè, sicuramente l'essere legato a Xbox inizialmente non ha aiutato, e quindi poi fai sempre un po' quello ritroso a comprarti il gioco tipo 1 o 2 anni dopo che è uscito sulla piattaforma originale, anche se non l'hai mai giocato e ti puzza un po' comprarlo sull'altra piattaforma.
Beh, anche perché comunque Psychonauts è uscito in un momento particolare, se non ero nel 2005.
Sì.
E dunque era comunque già abbastanza tardi per l'epoca PS2, dunque c'erano giochi che già avevano dimostrato quello che effettivamente si poteva fare, sia su Xbox che su PS2, che su GameCube, anche se non è mai uscito su GameCube. E cioè, io a pensare che 2 anni dopo comunque sia uscita l'Xbox 360, ecco, la cosa fa specie, ma soprattutto è interessante vedere come Psychonauts sia un fenomeno di culto, ma che i suoi meriti sono stati riconosciuti dopo, ovvero quando è stato messo su Steam. Quando è stato messo su Steam il gioco è praticamente esploso.
Sì, è vero.
No, io ricordo delle recensioni comunque positive che però già citavano quei difetti che avevo detto prima, quelli dei controlli e della telecamera soprattutto. Però sì, forse è diventato un po' più di culto dopo. Vabbè, ma cioè succede. L'unica cosa è che a quanto pare è uscito verso la parte abbastanza finale delle console, ma perché lo sviluppo comunque non è durato pochissimo, è durato tipo 5 anni comunque, sì, alla fine, poco.
Poi ecco, c'è anche questa riflessione da fare. Un gioco, secondo me, per diventare di culto deve effettivamente passare la prova degli anni. Cioè, come fai tu a riconoscere al volo un gioco che diventerà un qualcosa di culto per gli anni a venire? Cioè, basta sul serio apprezzare e riconoscere che quel gioco abbia quelle qualità in quel determinato periodo storico?
Allora, sì, però secondo me per la scintilla nasce anche da molto dal contesto storico, un po' dal culo. Cioè, veramente, esatto. Cioè, veramente, non per fare il solito, però Pandemonium, oppure anzi, facciamo un altro gioco a Medieval. Cioè, Medieval, se non usciva su quell'epoca di PS1, era una merda in vereconda. Cioè,
concordo.
Però tutti quanti, Sir Daniel Fortezza, sto cazzo, cioè, fa cagare, cioè. Però è uscito nell'epoca giusta, in un'epoca di espansione enorme.
Sì, e poi è uscito anche in un'epoca in cui l'utenza media di quella roba lì gli si tatuava tutto nel cervello.
Per esatto, sempre. Io mi attirerò le ire di tutti, ma anche Crash per me.
Allora, ma sai che quelli erano dei giochi, secondo me Crash poi con il terzo ha migliorato parecchio, però... diciamo che c'è stata l'espansione verso il grande pubblico. Forse la PlayStation 1 è ampliato tantissimo il bacino di giocatori, e quindi per loro era la prima avventura di azione, quindi comunque ti rimane impresso la qualunque sostanzialmente.
Sì, è un po' il solito discorso che se non hai mai nuotato nell'oceano una piscina ti sembra profonda, purtroppo
poi certi giochi hanno le loro qualità, altri hanno di meno. E poi veramente alcuni giochi diventano di culto solo perché sono rari, ce ne sono tantissimi. Ora ci vuole il famoso Tales of Symphonia per GameCube, che tutti lo pensano che è uno dei migliori della serie. No, sto cazzo è carino, niente di che.
A me non mi è piaciuto per niente,
però per dire, all'epoca lo trovavano in quattro gatti, adesso se lo vuoi trovare devi spendere un rene, quindi hai di culto e pare che ci devi giocare per forza nella vita. Invece Psychonauts almeno comunque su qualcosa ha costruito, anche perché comunque ora ci vuole alla fine, se appunto esce il 2 ed esce comunque ben fatto, non ho ancora giocato ma tutti ne parlano comunque in maniera molto, molto convincente, lo fai non solo perché sei di culto ma perché comunque qualcosa di sotto ce l'hai. Esempio, è uscito, ora ti torniamo su Medieval, Resurrection, e ciao, fine, che fortuna, cioè, il mondo ha capito.
Sì, ma quello credo che sia dovuto al fatto che era un gioco con una personalità fortissima e sorretta da comunque la bravura di uno che prima di fare Psychonauts ha fatto giochi che sono rimasti altrettanto nella memoria collettiva di tutti, perché voglio dire, gran parte delle avventure di Lucas le ha scritte lui assieme a Ron Gilbert. Comunque erano anche quelle magari meno, fammi dire, amate dal grande pubblico, riconosciute dal pubblico generalista, tipo Full Throttle, Sam & Max, cioè comunque avevano una grande personalità che tutti quelli che ci hanno giocato se le ricordano, e se le ricordano favorevolmente. Questo pur avendo i difetti tecnici, in realtà aveva la personalità che gli faceva fare una lunga... Cioè, è come dicono in Pulp Fiction, personality goes a long way.
Sì, ma è come... Ora è una loro remastered, però non mi ricordo. Certo non è uscito come Double Fine, però magari c'era sempre Shaffer dietro, come Grim Fandango da
sì, giocare. No, Grim Fandango era originariamente di Tim Schafer e poi l'hanno ripubblicato loro, sì.
Sì, Grim Fandango da giocare era
aiuto. Sì, è bellissimo, sì.
No, aiuto nel senso fa cagare, cioè il gameplay è tremendo.
Ma perché lì è il problema delle telecamere, cioè telecamere controllo.
Delle telecamere.
Sì, però ad esempio l'altra storia, personalità, immaginari e tutto.
Porca miseria.
Sì, cioè praticamente era.
Era una mina.
Era Coco prima di Coco, praticamente.
Sì, sì, sì. Ma non solo, è anche il più classico, credo, esempio del fatto che se fai le cose con cura, con criterio e con il massimo rispetto, non c'è nessun problema di appropriazione culturale, perché voglio dire, è un gioco fatto da un americano di San Francisco sulla cultura messicana e nessuno si è mai lamentato, non ho mai letto, sentito, visto gente che si lamenta dell'appropriazione culturale di Grim Fandango, perché quando fai la roba bene... Non ci sono neanche quei problemi lì.
Io invece ho sentito dei problemi di appropriazione culturale su Psychonauts.
Ah, sì?
Sul fatto che si cioè banalità, proprio piccolezze, perché comunque è tutto contestualizzato nel gioco, sul fatto che devi collezionare le punte degli indigeni su cui è costruito il campo. Sì, c'è gente che si è riuscita a lamentare di quello, però io come al solito, ragazzi,
anche perché poi diciamo che però è anche insomma purtroppo è una cosa
che succede
molto,
veramente
molto delicata,
in America,
esatto sì sì, cioè
che è successa io penso che là ovviamente in ottica scherzosa e sinceramente la cosa va contestualizzata, perché...
Anche perché poi il gioco in realtà non è ambientato nel mondo umano.
No, ma esatto,
quindi,
esatto.
Saranno...
E cioè, ci sta...
Purtroppo evidentemente sì, magari cattivo gusto nel voler fare un parallelismo su un capitolo oscuro della storia, però...
No, però secondo me invece sta proprio come critica, nel senso che ti sta, ti fa quel sorrisino... Un attimo amaro, però effettivamente è vero, però, ci stanno in America.
È vero, è strano, però non dico che è una critica perché è troppo, però non è che te la fa passare come una cosa figa.
No, esatto, esatto.
Cioè, no, non c'è una roba di glorificazione di sta roba, non so se mi spiego. Poi potrebbe essere gestito magari con senno di oggi, ovviamente, potrebbe essere gestito con più tatto, qualche cacchio volete.
Concordo.
Però non mi sembra neanche una roba da dire, stronzi, pezzi di merda, no. Sulla memoria lì. Cioè.
No, vabbè, poi cioè, 15 anni fa non c'era neanche la coscienza che c'è adesso.
Quindi... Esatto. Infatti il fulcro era proprio quello, la coscienza era diversa. E diciamo che è sempre giusto analizzare il passato con i filtri di oggi, però è sempre bene capire e contestualizzare quando una cosa è uscita e perché è stata messa e come è stata messa all'interno del gioco.
Sì, ma bisogna anche capire bisogna anche capire l'opera, nel senso è come quelli che dicono che Viaggio col vento ti dà delle immagini razziste, cazzo è ambientato nel 30,
esatto,
là c'è il problema che
gli americani non capiscono
non è che non capiscono, cioè... sono ignoranti e quindi è giusto che gli metti la didascalia per gli ignoranti lì, non è quello.
Sì, vabbè.
Concordo sulla didascalia in pieno. Ci sta perché ci deve stare, perché purtroppo io e le persone non riescono molto a mettere fuoco quello che vedono.
Non riescono a capire che
ma non le persone, proprio gli americani in quel caso di Via col Vento, loro. Cioè, non penso che in Italia mi è arrivato come un film che non aveva ambientato in un'epoca colonialista. Cioè,
vabbè. Sì, ma poi anche, sai, lì purtroppo loro tendono a mettersi al centro dell'universo sempre e comunque, per cui... non riescono neanche ad applicare quel filtro. Cioè, noi ci arriva un film americano e comunque ci applichiamo il filtro, è una cosa americana, cioè un'americanata...
Infatti guarda che è una stronzata, non c'entra la Cop Psychonaut, però Capcom l'anno nel 2022 farà la sua Capcom Cup europea, probabilmente a Londra.
Forse gli è sfuggita
e la gente dice no, e la gente si mette a me i giapponesi, però fanno no, perché la divisione di sport è americana, infatti ho detto non mi pensate che è molto diversa la cosa. Allora, non gli è ancora arrivata la notizia della Brexit, secondo me quelli là, no.
Probabilmente no.
vabbè. No, comunque
No, diciamo che Psychonauts, a parte i saldi che ci sono adesso, se volete, c'è la retrocompatibilità dei Game Pass, ve lo potete giocare letteralmente ovunque, è disponibile anche col cloud dell'X,
sì.
Non lo so.
Sì, sì, sì.
Cioè, veramente ve lo giocate ovunque, e se ve lo giocate su cellulare magari date la colpa al cellulare che si controlla di me.
Beh, sì, oddio.
Però no, però provatelo e poi magari siete meno abituati a certe cose super scorrevoli, siete giocatori appunto magari dei vecchi giochi PlayStation e quindi non vi tanto questa roba, però comunque al netto dei difetti che si riscontrano e sono oggettivi, comunque ancora un bel gioco. Cioè, è un gioco che...
È un gioco che è riuscito a ritagliarsi...
Sì, personalmente ti dico la verità, non è uno di quei giochi che metterei di quelli da giocare prima di morire, vi dico la verità. Però comunque non è manco quel gioco che se lo giochi ti sembra di aver buttato il tempo o le energie, mettiamola così, anche soltanto per recuperare, adesso è facilissimo in ogni caso, quindi
sì.
Almeno per me.
Io onestamente mi sono parecchio frustrato a giocarci, non, l'ho trovato proprio quasi rotto, però è anche vero che è talmente appunto ispirato ed è anche talmente nuovo rispetto a roba che esce adesso, perché è fresco, perché ha un sacco di idee, ha un sacco di creatività, un sacco di intelligenza come in qualche modo cerca di piegare il gameplay a quello che ti vuole raccontare, anche se magari non ci riesce sempre. Comunque si vede che ha un sacco di voglia e ha un sacco di voglia di raccontarti anche delle cose in modo non solo narrativo, però sì, cioè, probabilmente neanch'io andrei dalla persona non invasata di videogiochi a dirgli giocatelo assolutamente, cioè, parti direttamente dal secondo che tanto ti fa il riassunto bignamino all'inizio e cioè stai bene così, e il secondo è una figata e ti ci divertirai sicuro, e cioè io me lo sono pure platinato il secondo perché è talmente bello che non volevo mai che finisse praticamente. Però sì, no, sicuramente il primo ha un sacco di meriti e appunto pur nel paradosso di essere invecchiato tantissimo non è invecchiato per niente.
Concordo con entrambi alla fine, perché è un gioco che ho comunque giocato più volte e è sempre rimasto uguale, nel senso la mia impressione, il mio parere è sempre rimasto uguale nel tempo, dunque sì, qualcosina un pochino storta, ma alla fine è sempre comunque bello ripercorrere quell'avventura, dunque per me ha ancora abbastanza senso giocarci, se siete ovviamente dei videogiocatori che già sanno a quello che vanno incontro, perché magari si aspettano un platform abbastanza pulito quando invece in dei conti non lo è.
No, decisamente no. Sì, no, ecco, probabilmente è quella la cosa anche che l'ha aiutato a ritagliarsi un posto nel cuore della gente che l'ha giocato, è probabilmente proprio che è sempre rimasto uguale. Cioè, non è sì. quella cosa di essere nato vecchio, in realtà l'ha aiutato a sopravvivere all'epoca, al passaggio del tempo, per cui appunto in realtà è sempre rimasto uguale. Cioè, la roba che ti aspetteresti essere invecchiata in realtà faceva cagare già all'inizio, e la roba sì. che in realtà lo metteva 20 anni nel futuro già all'epoca era perché era effettivamente 20 anni nel futuro, e quindi ci giochi adesso e dici, ma cazzo, un sacco di idee nuove.
Però sono d'accordo che per realtà è anche la forza di certi giochi, no? Di essere vecchi ma sapere di esserlo, non so come mi spiego, no? Non provare a nascondere, in questo mm-hmm. caso sì, Psycho Notes era così, è veramente quel mostro, quel mondo lì.
Sì, assolutamente. E poi veramente, poi, vabbè, poi adesso che viviamo nell'epoca del complottismo, Milkman Conspiracy è proprio...
È assurdo!
Cioè, sarebbe da far, sarebbe da far giocare nelle scuole.
Ecco, per l'appunto, qual è il vostro livello preferito di Psychonauts?
Probabilmente quello.
Sì, poi cioè... il mio Milkmaid è troppo, troppo ridereccio. Poi non da giocare, però magari è troppo ridereccio.
Io ho apprezzato la parentesi kaiju.
Beh, sì, è carina, però lo sai che forse l'ho trovata un po' troppo lunga?
Ma io sono fissato con i kaiju, raga. Non faccio testo. Comunque sì, quello è Milkman Conspiracy, assolutamente, anche per me.
Sì, ma anche perché poi, vabbè, appunto, in realtà all'inizio, cioè, Milkman Conspiracy arriva secondo me nel momento perfetto in cui
sì. Tipo,
crescita, apice, e poi ci sono le tre storie un po' separate ma unite dei tre matti, sì. Uno si crede il torero, l'altro si crede il figlio di Napoleone... E poi c'è la storia lì del teatro, che sono belle, ma sono un po' forse troppo tutto insieme, sì. Legate ma slegate, che ti mandano un po' in confusione. E poi c'è tutta la parte finale, che secondo me è quella peggio invecchiata, ma perché schiaccia fortissimo il pedale del platform e non se lo può permettere, palesemente.
Concordo.
Cioè, c'è anche il grosso difetto di metterti tipo dei limiti di tempo, tutte quelle cose lì che sono un errore, secondo imperdonabile.
Un errore al pari delle escort mission della PlayStation 2. Uguale.
Sì, cioè roba che ti fa roba che
proprio retaggi di un game design.
Sì, ma sì, cioè figlio del fatto che hanno voluto fare troppa roba, esatto. Figlio probabilmente anche delle mode, come dici tu, nel senso che quel periodo lì c'era un po' quella voglia di vessare il giocatore, imporgli dei limiti senza senso, che finivano quasi sempre per frustrare la gente più che per spronarla a fare meglio. Però sì, cioè Milkman Conspiracy è proprio nel mezzo, cioè è quando capisci un po' tutte le meccaniche del gioco e dici, ah ok, figata totale.
Sì, esempio dove Charlamella secondo me fa tanto il gioco, ma sentendo quello che i vostri racconti, e che prova a fare troppo i suoi combattimenti con i boss.
Sì.
Cioè là sono veramente... Là capisci che si spezza qualcosa. Vabbè, carità, ci sta l'idea carina, sotto della presentazione, come sono presentati, anche del punto debole, sai che è sempre simpatico, soprattutto il primo con i censori, là che comunque ti fa... Però è là proprio quando ci giochi, dici...
Sì.
Sì, concordo. Quando ci giochi ti rendi conto che alla base manca qualcosa. Ti rendi conto che è qualcosa che ti risponde male, anche se magari il primo boss ancora non metti a fuoco bene, che c'è e non va, ma un poco dopo realizzi.
Sì, però vabbè.
Ma comunque anche lì in realtà fai fatica fin da subito, nel senso che non è,
sì.
È poco leggibile.
Diciamo già dal bootcamp in realtà, direttamente, quando devi esplorarlo per trovare il professore, ecco, i passaggi segreti io ci ho impiegato sempre tipo tantissimo a trovarli,
sì.
Quando ho sbloccato il fast travel è stata una benedizione, perché mi perdevo sempre nel bootcamp e mi ritrovo sempre nello stesso luogo girando in tondo. Ma sì, io, a parte che sono una persona che si perde sempre sui videogiochi, però sì. Questo in particolare mi ha dato qualche magagna.
No, ma è vero, ogni tanto noti che c'è proprio, cioè ogni tanto noti la confusione e la poca pulizia che non dovresti notare, che è figlia palesemente del fatto che hanno avuto una storia produttiva tormentata, fondamentalmente, perché se avessero lavorato dall'inizio alla fine non con meno problemi, ma con i problemi canonici dello sviluppo, probabilmente non avrebbero faticato così tanto a farti capire dove devi andare, come ci devi arrivare. cioè qua sì, ogni sì, tanto sì. Proprio è fa strano dirlo, perché poi in effetti sono proprio le fasi platform quelle che ti fanno penare di più, ecco.
Sì, infatti, ma secondo me, ecco, oltre ovviamente alle innegabili difficoltà di sviluppo, secondo me per fare un platform del genere comunque gli mancava il know-how necessario, perché per quanto Tim Schafer fosse una leggenda nel mondo dei videogiochi, alla fine si è sempre occupato di fare avventure grafiche, tant'è che a livello narrativo il gioco è praticamente impeccabile.
E le sì, fasi... sì, ma anche quando, anche nei momenti più avventura grafica, in realtà poi esatto. Ci leggi perfettamente quella roba lì che faceva lui, cioè esattamente quella roba là.
Esatto. Però quando vai in giro per salti e per i mondi, senti questa sorta di stortura della telecamera che condiziona un po' il gioco.
Sì, sì, ma anche perché poi di nuovo. Parlando di mode, tra virgolette, lì in effetti era quasi un open world, comunque aveva quella cosa di mondo un po' più aperto da esplorare, in cui dentro c'erano i livelli diversi e sai, poi comunque, sì, devi prenderci le misure, se non l'hai mai fatto prima, comunque eri uno dei primi che lo faceva e quindi avevi un po' pochi parametri.
No, ma più che altro è un progetto così veramente ambizioso, ma anche maturo, no? Se vuoi mischiare tutte queste cose, sì, farlo così, che farlo come, tra virgolette, primo progetto, o almeno della realtà nuova, è un azzardo comunque, cioè non è che cioè Psychonauts, se pensi come idea di fondo e tutto, dovrebbe essere una di quelle cose che fai con un bel po' di rodaggio alle spalle,
comunque, sì sì sì, è, no, no, sì. No. Beh sì, certamente non puoi fare, cioè, se non hai mai fatto un platform e vuoi fare un platform
sì ma sì male. Che poi anche sì sì, ma anche poi quelli là che già sono rodati, quando vanno provato a fare le cose ambiziose non gli è riuscita benone, cioè nell'epoca precedente c'è Banjo-Kazooie che comunque andava bene, sì. E poi c'è stato Donkey Kong 64 che, per quanto godibile, hanno provato a sbrodolare tantissimo con tutti i personaggi diversi, tutto questi livelli giganteschi, ma non è che gli è riuscito così tanto bene, anzi certe parti il gioco si rivelava completamente su se stesso, quindi cioè, è un gioco tremendamente ambizioso che da un lato è stato un po' la sua, tra virgolette, molte virgolette, rovina per i difetti che ho detto prima, però dall'altro è quella roba che l'ha portato a essere ricordato ancora oggi alla fine, perché se era un semplice platform, ma soltanto con un look diverso, ce lo saremmo dimenticati tutti. Magari sì, sì. Questo.
No, no, ma sicuramente. Sì, sì. Ma infatti, vabbè, poi loro hanno lottato strenuamente per portarlo al pubblico, trovare uno sviluppatore, cioè, trovare un publisher che gli aiutasse a metterlo sul mercato, e con l'aiuto di Majesco, con l'aiuto di Will Wright, che aveva venduto Maxis a Electronic Arts, sono riusciti ad avere i soldi necessari per portarlo un po' in giro e in effetti bella lì, cioè,
che poi raga, Majesco, ma sì. Che altri titoli ha pubblicato?
Ma no, forse è finita dentro, forse a qualche, secondo me forse è finita dentro a qualche
fallita
no, in realtà non è neanche finita dentro a una conglomerata. Ah no, vabbè, non è finita dentro una conglomerata perché no, rimane ancora aperta. No, boh, sì.
Perché io la Majesco me la ricordo con i dischi da i CD vergini. Poi come? Cioè come...
secondo Wikipedia è ancora viva, ma tipo gli hanno fatto un po' man bassa delle IP che teneva.
Sì.
Sì,
hanno... Nel giugno del 2020 gli hanno portato via Blood Rain.
Che è
l'unica roba, che è l'unico nome conosciuto che avevano. Quindi vabbè, passano benissimo.
Noto che hanno distribuito anche Gone Home.
Urca, veramente?
Sì.
Ma no, come può essere Gone Home di Annapurna?
Dovevano portarlo su console, però poi l'hanno
Okay.
Però non è andato più.
sta ancora sul sito loro.
Spesso un po', non ho manco aggiornato.
È l'unica cosa che gli hanno rivato. No, vabbè, ma molti sono port console di roba uscita altrove, tipo i vecchi Guilty Gear, tipo X2 Reload su Xbox. Molti mi sembrano, a vedere la lista, molti sembrano dei port, oppure quelle versioni, diciamo, per console, tipo Age of Empires, quello per DS, però non so se vi ricordate che era a turni.
Non era malissimo, eh?
No, non era male.
Vabbè.
Cara Magesco, se ci senti, batti un colpo.
Sì, noi abbiamo sempre bisogno di soldi.
Ah, nel 2020 la Magesco ha rilasciato le versioni Steam di Iridion.
Ah beh.
Shoot 'em up per Game Boy Advance, che era abbastanza carino. Sì.
Là che era super graficone, sostanzialmente.
Sì. Però Iridion 3D, no, il secondo era più bello, il 3D era bello, la grafica, ma...
Quindi manco quello bello. Cioè.
Sì.
Ah, Iridion non era quello di Shinen che hanno fatto il pezzotto di F-Zero, là, come si chiama?
Sì, ecco. sono loro,
come me l'hai venduto bene.
Sì, no, e sono quelli là che, come si chiama quel gioco che la gente dice che è bello, ma in realtà è solo perché non esco più F-Zero. Ah, Faster MX, come si chiama la roba lì.
Ah, sì, io non mi ricordo come si chiama, comunque sì, quello.
Sì, i classici giochi di astronavi che corrono, la gente dice è bello, ma solo perché non c'è F-Zero.
Vabbè ragazzi, stiamo tracimando e stiamo...
Stiamo ravanando proprio il fondo, sì, del canile.
Esatto, di solito, arrivati a questo punto, Giobbe chiude il podcast.
C'è anche ragione. No, ma a proposito di Giopep, mi ha lasciato da dire due cose prima di salutarci, che riporterò in maniera pedissequa, ossia che i prossimi appuntamenti con Retro Outcast sono il 2 dicembre con Monkey Island 2, che compie 30 anni, incredibile, proprio come sentirsi vecchi più di quanto non ci si senta già vecchi. E il 16 dicembre l'appuntamento è con Max Payne, che ha fatto 20 anni quest'estate del nostro gioco di Natale per quest'anno, essendo ambientato in una New York natalizia. Così è il momento.
Il nostro Die Hard.
Esattamente, è il momento Die Hard. E, ho consumato anche le comunicazioni di servizio, quindi direi che non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi. Ciao Pacione, ciao Giuseppe.
Ciao Nabu, ciao Giuseppe.
Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e vi rimando evidentemente al 2 dicembre per i 30 anni di Monkey Island. Tanto cuore, tanti bacioni. Ciao.
Ciao.